Dicevamo dunque che l'Ottocento è il secolo del nazionalismo e delle nazioni, e dunque l'idea di Europa è un ambito che resta più o meno riservato, limitato alla discussione in ambito intellettuale e culturale, e abbiamo fatto qualche esempio in merito. E tuttavia dovremmo dire che qualche proposta viene avanzata anche nell'Ottocento. Sebbene i personaggi, di cui ora brevemente parleremo, per quanto operano nell'Ottocento, diciamo che sono ancora in qualche maniera radicati nello spirito, nella cultura di fine Settecento, nello spirito dell'Illuminismo. Nei primi anni dell'Ottocento, come abbiamo detto, gli stati europei consideravano che fosse sufficiente una politica di equilibrio fra gli stati, in grado, secondo loro, di rispettare gli interessi di tutti i paesi e salvaguardare la pace del continente. A questo fine, il sistema di alleanze sorto dal 15 in poi sembrava quello giusto, idoneo, un sistema, fra l'altro, tradizionale che segnava la storia europea in senso di stabilità, di equilibrio. Comunque abbiamo detto che degli arricchimenti significativi si registrano anche nell'Ottocento. Una prima proposta concreta e interessante è quella avanzata dagli inglesi. Dopo aver sconfitto Napoleone, essi danno vita ad un progetto che va sotto il nome di Commonwealth of Europe, cioè doveva essere un organismo di raccordo permanente fra gli stati europei, che avrebbe dovuto rendere ancora più stabile e ancora più organica la Santa Alleanza, dando in questo modo maggior vigore e maggiore assertività alle sue decisioni. La proposta fu accolta con un certo favore, però in realtà non ebbe seguito, e questo è un, chiamiamolo, destino delle decisioni che si prendono in Europa e successivamente nell'Unione Europea. Tante affermazioni di principio condivisibili, tanti documenti che sulla carta sembrano degli eccezionali progressi nel campo del progresso, del miglioramento della vita umana, delle strutture politiche, ma in realtà restano soltanto poi una sorta di libro dei sogni. Nello stesso anno in cui si svolge il congresso di Vienna, nel 14, e si conclude l'anno dopo, scrive e avanza delle proposte interessanti su questo tema il socialista utopista Henri de Saint-Simon. Ecco, scrive nel 14 ed è per questo che io ho detto sono uomini che scrivono, sono collocati nell'Ottocento, ma in realtà i loro piedi, metaforicamente parlando, sono in un'altra trincea, sono nel Settecento illuminista, sono gli ultimi frutti, sono gli ultimi rappresentanti di quella cultura che ancora ha tutto, secondo me, a pieno titolo, la cultura illuminista. Secondo Saint-Simon era difficile che le forze che si erano riunite a Vienna per un congresso, dopo una cruenta sconfitta dell'esercito napoleonico, fossero in grado di garantire una pace duratura e fossero quasi come impossibilitate a realizzare ciò che andava in controtendenza rispetto ai loro interessi, che erano interessi divergenti. E questo anche perché quel tipo di accordo che si andava profilando era un accordo di carattere tradizionale che portava del passato un po' le visioni antistoriche in qualche maniera e anche eccessivamente ambiziose nel contesto in cui esse venivano calate. E dunque non sarebbero stati in grado di creare una confederazione come alcuni andavano sussurrando. Ma certamente, secondo Saint-Simon, se anche si fosse adottata questa confederazione, beh, non avrebbe avuto possibilità di radicarsi e di vivere. Secondo Saint-Simon, sarebbe stato opportuno creare una organizzazione europea che comprendesse tutte quante le altre nazioni, ognuna governata da un proprio parlamento, con poi un parlamento europeo che avesse una generale supremazia rispetto agli altri, fosse collocato al di sopra degli altri parlamenti nazionali e in questo modo investito del potere di giudicare i loro contrasti e risolvere le loro controversie. Il filosofo francese introduceva come elemento di originalità nella sua proposta del Parlamento europeo, che abbiamo visto però era già stata avanzata molti anni prima, avanzava come elemento originale un riferimento diretto al modello parlamentare inglese e diceva che era quello il modello da seguire per realizzare l'obiettivo preposto. A suo avviso l'introduzione di un Parlamento europeo sarebbe stata possibile soltanto se tutti gli Stati, o almeno la maggioranza di essi, avessero introdotto al loro interno il regime parlamentare. E così non era. Altrimenti, senza la presenza di un Parlamento, o meglio, non solo di un Parlamento, ma di un regime parlamentare in ogni paese, quell'aspirazione si sarebbe manifestata subito come impossibile, come una velleità. Di conseguenza, ciò che proponeva come linea d'azione era la massima diffusione in tutta Europa della struttura dell'istituzione del regime parlamentare e nello stesso tempo auspicava che gli Stati che avevano già adottato un tale regime fossero messi nelle condizioni di stringere dei patti, delle alleanze, in modo tale da funzionare essi come elemento di traino rispetto agli altri paesi. E a questo riguardo il ruolo dell'Inghilterra e della Francia, cioè dei due stati che avevano un regime parlamentare consolidato, sarebbe stato decisivo per il futuro di tutta l'Europa. Infatti la Francia e l'Inghilterra insieme avrebbero potuto procedere per conto loro già all'organizzazione di una nuova Europa, costituendo fra di loro un Parlamento europeo che poi però si allargasse, si aprisse agli altri stati, tutti quelli che avevano via via adottato un regime parlamentare. E in questo modo avrebbero creato il contenitore, non soltanto dal punto di vista materiale, bensì anche ideale, per realizzare l'obiettivo di una unificazione, di un fine superiore, di una meta di carattere europeo. Questa è una meta realizzabile grazie all'incontro fra l'unità d'Europa e l'idea di democrazia, la democratizzazione, sia degli stati sia delle società. Insieme a lui furono diverse le voci, nello stesso tenore parlavano a favore di una confederazione o di una federazione europea che si insinuasse, si collocasse sul solco delle esperienze, dei progetti precedenti. Mentre alcuni autori propendevano per la scelta di una confederazione, prendendo a modello ad esempio il trattato istitutivo della Confederazione Germanica, altri paesi, in genere autori di orientamento decisamente più liberale, più aperto e democratico e collegati in qualche maniera al pensiero politico inglese, erano più favorevolmente orientati verso un modello federale. E questo è il risultato a cui arrivano alcuni liberali inglesi importanti. L'inglese Cobden, per esempio, oppure il Michel Chevalier, il francese, che nel 1860 entrambi svolsero assieme un ruolo di grande importanza nella realizzazione del trattato commerciale franco-inglese, con cui si apre sostanzialmente, forse Cobden in questo senso dovrebbe tornarvi come nome famoso, si apre l'era del liberalismo in campo economico. Scrive Michel Chevalier: tutto ci spinge verso quella meta, lui naturalmente si riferisce all'Unione Europea, il commercio, il miglioramento delle comunicazioni, il pieno apprezzamento dei vantaggi della pace, l'ingentilimento dei costumi e il sentimento della fratellanza che fu seminato dalla religione e, dopo tanto tempo, comincia a germinare. Quindi siamo nel solco di un orientamento di pensiero e di progetti molto tradizionali. E un passo avanti ulteriore si registra quando fu introdotta e si diffuse ampiamente nel pensiero politico europeo l'idea degli Stati Uniti d'Europa, anche se a tale idea non risultano collegati dei progetti concreti, articolati e specifici. Le origini di questa formula, noi penso che possiamo trovarle nei filoni culturali che ci riconducono essenzialmente al mondo cattolico, a quello repubblicano e quello socialista. E non è sbagliato, secondo me, se affermiamo che l'idea d'Europa ha le sue matrici in queste culture, direi più culture politiche che non ideologie in senso stretto, perché ad esempio abbiamo visto che parlare di ideologia socialista e idea d'Europa cozza un po' con la realtà. Per ideologia intendiamo naturalmente il pensiero di Karl Marx, e abbiamo visto che era proiettato verso una dimensione universalista, mentre invece intesa in chiave politica, socialismo non come ideologia, ma come cultura politica, allora sì, vediamo che insieme alla cultura cattolica e a quella repubblicana, beh, sono senz'altro come individuabili come i padri putativi dell'idea stessa di Unione. Carlo Cattaneo, per esempio, lega i destini dell'Unione Europea alla realizzazione dell'obiettivo repubblicano. Dice soltanto in un'Europa fatta di stati repubblicani si sarebbero create le premesse e le condizioni per realizzare quell'Unione da tanti molto ambita, da tanti altri invece ferocemente avversata. E quindi l'idea per l'Europa unita passava attraverso, da una parte, l'indipendenza delle nazioni e quindi la formazione di nuovi stati nazionali, perché l'insegna dell'Europa era quella della pluralità. Secondo poi, la fine delle monarchie, perché soltanto stati nazionali, repubblicani e democratici avrebbero potuto dar vita in un concerto congiunto ad un obiettivo così importante. Ecco, con l'Ottocento diciamo che possiamo chiudere, sono queste le ultime voci che si caratterizzano ancora in senso europeista, perché abbiamo visto che largamente dominante in questo secolo non è l'idea di una realtà sovranazionale, ma quella della nazione che ha assunto una veste quasi, come dire, morale, spirituale, oltre che politica ed economica. Infatti, il Novecento è il secolo che vede attenuarsi nella coscienza europea l'esigenza di una unione di tipo sovranazionale, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, dalla fine dell'Ottocento alla Grande Guerra, cade definitivamente ogni sentimento e ogni senso di appartenenza ad un'unica realtà civile, geopolitica, economica, una stessa realtà sociale e culturale che aveva indotto nel passato tante menti intellettuali e politici a guardare all'Europa come ad una patria comune e quindi elaborare progetti, formulare appelli per organizzare delle istituzioni e delle strutture comuni fra tutti gli stati e se non proprio comuni, quantomeno degli enti di raccordo fra i vari stati per garantire la pace e continuare a sentire quel patrimonio comune che si era ereditato come comune culturale, politico e religioso. Passando il tempo, le note pessimistiche sul futuro dell'Europa si possono trovare con maggior frequenza negli articoli dei giornali, negli scritti degli intellettuali, degli studiosi e risultano, alla luce dei fatti di questo periodo, non soltanto come degli sfoghi personali o delle prese di posizione individuali, né nemmeno come delle costruzioni letterarie, ma sono delle vere e proprie previsioni, degli ammonimenti, degli scenari abbastanza realistici che prefigurano quello che sta per realizzarsi, cioè uno scontro distruttivo che andrà a finire col coinvolgere tutto il continente, sconvolgendo i suoi assetti, frutto di una storia millenaria. A questo scivolamento progressivo verso una situazione vicina all'autodistruzione dell'Europa e tutto quello che risulterà poi il processo di ridimensionamento del ruolo che l'Europa aveva avuto fino allora sulla scena mondiale, contribuiscono a questo dei diversi fattori originali. Fattori che cerchiamo di citare e richiamare in sintesi. Dunque, in primo luogo è naturale va con sé, insomma, il fattore del nazionalismo, di cui abbiamo avuto modo di esaminare la genesi, l'evoluzione durante tutto l'Ottocento. La grande società di quella individuata, in qualche maniera agognata, da personaggi come Voltaire nel Settecento, l'Europa come riferimento della patria universale, l'Europa come patria della nuova umanità, così come era stata auspicata da patrioti come Mazzini nell'Ottocento, questa patria si era praticamente scissa sotto la pressione dei sentimenti nazionalitari, sotto la pressione delle passioni nazionali. È un nazionalismo che aveva spostato progressivamente l'accento dal generale al particolare e aveva indotto la ragione e gli animi ad una considerazione pressoché esclusiva degli interessi specifici invece che degli interessi comuni. E in questo caso prevalgono su ogni altra valutazione le questioni collegate al completamento definitivo degli ultimi stati nazionali, ad esempio come nei modi irredentistici. Prevalgono le questioni relative al mantenimento e al rafforzamento della propria compagine nazionale, all'affermazione in Europa e nel mondo del proprio primato nazionale, un primato che è inteso come affermazione della civiltà di cui la nazione si ritiene depositaria, e ciò contribuisce ad accelerare il confronto competitivo e moltiplica le occasioni di scontro fra i diversi stati europei. Il fatto significativo è che diverse, le più fra queste tendenze, si caricarono, nel contesto della crisi di fine secolo, anche di valori e di sentimenti fortemente caratterizzati in senso irrazionale, una componente emotiva che prima non ravvisiamo nella politica e nelle azioni politiche. Per cui l'affermazione dell'interesse nazionale, del valore della propria nazione, è vissuta non soltanto dagli scrittori e dagli intellettuali, ma anche dai politici nelle loro iniziative e anche dal popolo, chiamiamolo minuto, come una sorta di moto di rinnovamento rivoluzionario, di palingenesi, una sorta di rigenerazione nazionale del paese e del popolo. E quindi in questo contesto si comincia ad affermare il sentimento oltre che l'idea, che è soltanto una prova grande, un elemento catartico, anche se foriero e portatore di tragedie e di sangue, consente ai singoli paesi, e questa è un'illusione coltivata nei singoli paesi, di portare ad un cambiamento radicale e alla formazione al suo interno del famoso uomo nuovo che dovrebbe rappresentare la nuova civiltà.